Come sarebbe bello questa sera avere la semplicità di Padre Leopoldo, avere la sua tenerezza per la Madonna, avere la compassione per la misericordia del Signore che riempì il suo cuore. Perché anche la vicinanza alla tomba dei santi è importante nella nostra fede. Venivano accusati i primi cristiani anche di questo, di onorare troppo le tombe dei loro martiri. Questa sera vorrei proprio solo semplicemente riandare alle cose che la tradizione della Chiesa suggerisce nella festa del Natale. E tutto inizia da quel primo gesto di grazia. Tutto è iniziato per noi quando Dio ha creato l'uomo. Ha creato il cuore dell'uomo perché fosse felice, perché la sua felicità, la felicità del mistero, si comunicasse alla creatura. Ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha riposo finché non riposa in te. Questa è la promessa antica, la prima promessa. Quella promessa che il Signore ha infuso quando nostro padre e nostra madre ci hanno concepiti. La prima promessa è il nostro cuore fatto per te, perché la felicità del cuore in cui il cuore può riposare non è un'idea. La felicità del cuore è questo per te, è questo tu. Questa è la felicità nella quale, abbracciato dalla quale, il cuore riposa. E così era nel paradiso terrestre. Questo tu, quindi questa felicità, era una sorpresa continua ed era una compagnia continua. Questo tu, questa felicità, era uno stupore ingenuo, come era ingenuo Adamo ed Eva prima del peccato, come erano ingenui, uno stupore ingenuo continuo. Ma senza quest'altra cosa, che è il peccato originale, senza il peccato originale questa sera non saremmo qui. Senza il fatto che Adamo ed Eva hanno peccato, che i primi hanno peccato, senza quel peccato non saremmo qui. Senza quel peccato non sarebbe accaduto quello che è accaduto 2000 anni fa. E quel peccato, innanzitutto, ha reso lontana quella felicità, non solo lontana, ma la prima cosa che dice la Bibbia dopo il peccato: hanno avuto paura del mistero, hanno avuto paura di quel tu che è la felicità del cuore. Non solo la felicità si è allontanata, ma l'uomo ha avuto paura. E non solo, avendo paura, essendo privo della felicità, l'uomo diventa cattivo anche con gli altri. Si è cattivi per una mancanza. Quando si è lontani, quando il cuore è lontano dalla felicità, si diventa cattivi. Cattivi con se stessi e cattivi con gli altri. E la Bibbia descrive la prima cattiveria tra l'uomo e la sua donna. Come l'esempio primo di questa estraneità e di questa cattiveria. Ma c'è una cosa che mi ha colpito proprio ultimamente. Dice Peggy che dopo il peccato originale l'uomo è determinato da una cosa, l'uomo è determinato dalla preoccupazione. Mi sembra così vera questa cosa, mi sembra così vera. Invece di essere stupito è preoccupato. E tutta la vita diventa una grande preoccupazione. Questa mi sembra la conseguenza come più vicina della condizione del peccato originale, che tutto diventa una grande preoccupazione, tutto, immediatamente tutto diventa una preoccupazione, anche le cose belle diventano una preoccupazione. Invece di rimanere sorpresa, anche il figlio che nasce immediatamente diventa una preoccupazione, tutte le cose belle. Tutte le cose belle diventano una preoccupazione. E così la vita, invece di andare di sorpresa in sorpresa, la vita corre verso la morte. Il regno della morte ha dominato. Così Paolo descrive la condizione dell'uomo. La paura della morte teneva gli uomini schiavi. La paura della morte vuol dire che il cuore, che quando è bambino si stupisce ancora, dopo un po' non si stupisce più. Come accennava Giussani, commentando la preghiera che i fanciulli di Fatima hanno chiesto ai nostri rosari, quando parlando del fuoco dell'inferno, dice c'è un anticipo del fuoco dell'inferno qui sulla terra, ed è questa tristezza. Questa tristezza è l'anticipo del fuoco dell'inferno. Così era la condizione dell'uomo. C'era un'altra cosa che in questo avvento la liturgia continuamente ci ha, non solo nell'avvento sempre, ma soprattutto in avvento, ci ha fatto vedere davanti agli occhi, che dentro questa condizione di preoccupazione il Signore ha scelto qualcuno, ha scelto Abramo e ha scelto un popolo, ha scelto qualcuno e ha promesso, già subito, nella festa dell'Immacolata, come mi ha colpito quello che si chiamava il primo Evangelo, il proto-Evangelo, quando il Signore promette, porrò inimicizia tra te, dice al serpente, al diavolo, tra te e la donna, tra la sua stirpe, la stirpe della donna, e la tua stirpe, la stirpe del diavolo. Essa, stirpe, ma anche donna, essa, la stirpe della donna, ma anche la Madonna, essa ti schiaccerà il capo e tu le insidierai il calcagno. Questa era la prima promessa, ma questa promessa è accaduta nella storia quando, come bella la descrizione che tante volte Giussani richiama col capitolo 15 della Genesi, quando in quella notte stellata il Signore dice ad Abramo, guarda le stelle del cielo, la tua discendenza sarà più numerosa delle stelle del cielo. E così la promessa che è il cuore, la promessa della felicità che è il cuore, è diventata una storia particolare di questo popolo. È diventato in qualche modo l'orizzonte di questo popolo. Ma se la promessa non è presente, e se la promessa non si vede, dopo un po' non prevale la promessa, ma dopo un po' prevale al massimo la risposta alla promessa. Dopo un po' prevale o il proprio peccato o il proprio tentativo di essere fedeli. E questo è il dramma del popolo ebraico. Se la promessa non si vede e se la promessa non è presente, dopo un po' prevale il proprio impegno, dopo un po' prevale la propria fedeltà, ma dopo un po' prevali tu. Dopo un po' si guarda soltanto a quello che uno fa, o di bene o di male. E così negli ultimi secoli, prima dell'inizio del cristianesimo, negli ultimi secoli, per il popolo ebraico in fondo la promessa di fatto coincideva con la legge, di fatto coincideva con quello che riusciva a fare lui. E questo dentro questa condizione di una promessa, ma di una promessa che non era presente, di una promessa che era lontana, e quindi di una promessa che in qualche modo alimentava soltanto la preoccupazione dell'uomo. In un piccolo paese, all'estremità di questo popolo, in quella regione che Isaia, ripreso poi da Matteo, dal Vangelo di Matteo, chiama la Galilea dei pagani, in una regione di confine tra il popolo eletto e i pagani, in una città di nome Nazaret. L'angelo cioè l'inviato del Signore a una vergine di nome Maria. E la vergine si chiamava Maria. Come bello quell'inizio del Vangelo dell'Annunciazione. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di nome Nazaret a una vergine promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Anche questo è bello, perché in fondo di tutta quella storia, che è la storia di Israele, il momento in cui ha prevalso la pura elezione è stato il momento di Davide, il momento di questa tenerezza di Dio verso questo re assassino e peccatore. Lì la pura predilezione è prevalsa. Comunque, promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Maria, una donna concreta, non la Vergine con la V maiuscola, non la madre con la M maiuscola, una ragazza vergine, ma una ragazza. Quella ragazza si chiamava Maria. E l'angelo le disse: Ave piena di grazia. Così quel sì, eccomi, sono la serva del Signore. Quel sì ha reso possibile che la promessa diventasse vicina, che la promessa per cui il cuore è stato creato, che la felicità, che quel tu che è la felicità, diventasse carne. E il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi. Così la promessa non era più lontana, la promessa è diventata vicina, non solo vicina, ma carne, cioè che si può vedere, che si può toccare. E allora prima mi veniva in mente che da quel momento la Madonna e poi tutti gli altri, fino a noi questa sera, da quel momento ciò che prevaleva, ciò che è prevalso, ciò che era davanti agli occhi, non è stato più neppure il suo sì. Oh, com'era grata la Madonna per quel sì. Come siamo grati noi, come tutto il mondo è grato per quel sì. Senza quell'eccomi non saremmo qui. Ma l'istante in cui ha detto sì, quell'istante, da allora l'unica cosa davanti agli occhi era la sua carne, era che il Verbo si è fatto carne, era la sua carne, neppure il suo sì. Ma pensate i primi giorni, pensate quando si è accorta di essere incinta. L'unica cosa che prevaleva nel suo cuore, si è accorta fisicamente come ogni donna, l'unica cosa che prevaleva nel suo cuore L'unica cosa che prevaleva nei suoi occhi era che il Verbo si era fatto carne, era la sua carne, la carne del suo figlio. E così quei 9 mesi, l'unica cosa che prevaleva, come ogni donna quando è incinta, era che il suo ventre diventava grande, come quello di ogni donna, per la sua carne, per la carne del figlio di Dio. Quella carne, quel sangue che al figlio di Dio dava lei, quella ragazza di nome Maria. E così l'inno del Natale riassume questo con questa espressione: Beatus autor secoli, colui che è il creatore del mondo, felice, la felicità di Dio, che è la felicità, servile corpus induit, ha assunto un corpo, ha assunto la carne dello schiavo, ut carne, carnem liberas, perché con la carne, attraverso la sua carne, non attraverso quello che facciamo noi, ma attraverso la sua carne, liberasse la nostra carne. Ut carne, carnem liberas, non perdere quod conderat. E così non perdesse più quello che aveva creato, così che il cuore che aveva creato non si perdesse più. Così che il cuore che aveva creato potesse riposare nella felicità, nella sua carne, nella felicità fatta carne. E allora la prima cosa alla preoccupazione dell'uomo, allora la salvezza è data dal guardare questa carne, proprio dal guardare, come San Giuseppe guardava il ventre della sua sposa che diventava albus tumescit virginis, che diventava grande. Il ventre della Vergine diventava grande per quel bambino che cresceva nel suo ventre. Tutta la salvezza è nello sguardo a questa carne, alla sua carne. Così come diceva la preghiera di oggi, della liturgia di oggi, il parto di questa ragazza, perché il Natale è il parto di questa ragazza, quando l'ha partorito. Il parto di questa ragazza è stato il rendersi visibile della gloria di Dio. Hai reso visibile la tua gloria nel parto di Maria. Quando il parto compie il parto pieno di stupore. A differenza di nostra madre che ci ha partorito nel dolore come segno del peccato, quel parto è stato per Maria un parto pieno di stupore. Così la felicità si è fatta visibile, così Maria e Giuseppe l'hanno vista, così bastava guardarla, così per i pastori è bastato guardarla. Ecco, io vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo oggi nella città di Davide. Così ritorna il nome del re prediletto. Nella città di Davide vi è nato un Salvatore. Sono andati e hanno visto quello sguardo. È stata la possibilità del cuore di riposare. Ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha riposo finché non riposa in te. Guardando quel bambino il cuore ha riposato. Il cuore è entrato nella felicità, come Gesù dirà poi nella parabola, entra nella gioia del tuo Signore, si entra nella felicità. La gioia non è una cosa che costruiamo noi, la gioia è qualcosa in cui si entra, è come ritornare a casa, è come entrare nella propria casa. Entra nella gioia del tuo Signore. Così Maria e Giuseppe, così i pastori, così i bambini di Nazareth quando giocavano con lui. Così la Madonna, quando lo chiamava piccolo, lo chiamava perché aveva preparato la cena o il pranzo. Così la felicità fatta carne è abitata nel mondo. Per 30 anni, comunque, senza che nessuno quasi se ne accorgesse. E poi, quel pomeriggio sulla riva del Giordano, i primi due pubblicamente lo hanno incontrato, quando Giovanni il Battista lo ha indicato e Giovanni e Andrea gli sono andati dietro. E Gesù si voltò e disse: che cosa cercate? E i due discepoli dissero: dove abiti? Dove rimani? Dove la felicità rimaneva? Lo hanno guardato e hanno domandato. Così la salvezza avviene attraverso queste due possibilità, attraverso lo sguardo, uno sguardo che domanda, come il bambino. In fondo il bambino guarda domandando, come il bambino che magari questa domanda si esprime anche nelle lacrime e si esprime anche nel pianto, ma in fondo è una forma più semplice, più facile di domandare. Così non più la preoccupazione dell'uomo, comunque si esprimesse, neppure la preoccupazione di essere fedele alla promessa di Dio, che è la grande degna fatica del popolo ebraico. Non più comunque, per usare il termine che usa San Paolo, non più comunque un lavoro dell'uomo, ma la possibilità di guardare e, guardando, di domandare. Che quella carne rimanesse, che quella carne, chi vede me, vede il Padre. Non un'altra cosa, che quella presenza nella carne rimanesse e la vita si è fatta visibile. E noi l'abbiamo veduta e i nostri occhi hanno visto la vita eterna che era presso il Padre e si è fatta visibile a noi. Così allora, nel tempo che passa, lo stupore di quel primo incontro diventa più caro e il cuore del bambino diventa più bello, per usare l'espressione di Ada Negri, ricordata anche ultimamente da Giussani, in quella stupenda pagina quando nel suo compleanno quest'anno la sua città gli ha dato un'onorificenza, un regalo, e allora ha scritto quella stupenda pagina, leggetela, in cui parla di quando lui bambino, sua madre gli raccontava le parabole del Vangelo. E nell'accento e nella voce di sua madre, Gesù era una cosa presente. Perché sempre la memoria è sempre legata a una carne, alla sua carne, tant'è vero che Paolo dirà, quando perseguitavi i cristiani, ed era in fondo una piccola comunità quella di Damasco, Paolo, perché mi perseguiti? È sempre legata alla sua carne, così che lo stupore diventa più caro, più familiare, più vicino, più memoria, ma più caro, più dimora, si dimora in questo sguardo, nel suo sguardo. Pensate a Pietro quando l'ha tradito, e Gesù guardò Pietro e Pietro scoppiò in lacrime. Si dimora in questo sguardo e si dimora in questo stupore che diventa più caro, diventa persino dolore per i propri peccati. E il cuore, invece di diventare sempre più vecchio, sempre più sasso, sempre più rigido, il cuore rimane e diventa sempre più bambino, sempre più bambino. A 70 o 80 anni si ha lo sguardo e il cuore sempre più bambino, più bello come la giovinezza. E così finisco suggerendo due cose. La prima è una frase di San Gregorio Magno che mi ha colpito perché dice la possibilità più vicina e più immediata di tutto questo. In sacramentis tuis, quotidie te amplexamus. Nei tuoi sacramenti, tutti i giorni ti possiamo abbracciare. Nei tuoi sacramenti, la mia carne per la vita del mondo. Nei tuoi sacramenti, tutti i giorni ti possiamo abbracciare. I sacramenti di questo sguardo a questa presenza e di questa domanda sono la cosa più semplice, più facile, in cui proprio l'uomo non fa nulla perché fa tutto il Signore. Di questo sguardo e di questa domanda sono il gesto più semplice, più umile, più povero, più semplice. E di questi sacramenti, quello del cammino, il sacramento del cammino è la confessione che è semplicemente: ho fatto questo, come dice l'abate Miguel Magnara, è semplicemente un nudo elenco e un abbraccio, e l'abbraccio trasfigura quel nudo elenco, che serve perché così che l'umiltà sia reale. Il sacramento e poi la preghiera. E qui vorrei suggerire, finendo, una cosa che mi ha colpito in questi ormai più di un mese. Recitando il Padre Nostro per la prima volta mi ha colpito questa parola: come in cielo, così in terra. Questa parola, così in terra. Perché il Padre Nostro, il nome, il tuo nome, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà. Il Padre Nostro è come chiedere il paradiso. Il nome, il regno, la volontà e il paradiso. Ed era come se fino a questo punto, in qualche modo, invece la volontà tua è una cosa che devo fare io. Invece mi sono accorto che chiediamo il paradiso, ma lo chiediamo qui in terra, come in cielo, così in terra. Ha colpito quel così in terra. Chiediamo la felicità del paradiso qui in terra. Il Signore ci ha insegnato a chiedere questo, a chiedere la felicità del paradiso, che è il suo nome, la sua presenza, che è il suo regno, che è la sua volontà, che abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Qui in terra, come in cielo, così in terra. Con lo stesso stupore del paradiso, così in terra. Non è una pretesa questa. Ce l'ha insegnato il Signore, a chiedere in terra l'anticipo del paradiso. È un anticipo che non possiamo mai possedere. È un anticipo che ha sempre, sempre la forma della domanda. Ha sempre la forma dell'uomo che stende la mano e mendica, che non è mai nostro possesso. Tant'è vero che lo possiamo perdere. È dogma di fede che ogni peccato mortale fa perdere la grazia di Dio e la carità, che lo possiamo perdere. che dopo averlo incontrato si può andare all'inferno. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Bisogna ripeterla questa giaculatoria, perché si può andare all'inferno. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Ed è dogma di fede che nessuno può essere sicuro della propria salvezza con quella sicurezza empia che è proprio il tentativo di tutto il mondo moderno, di non accettare l'umiltà di questo essere sempre termine di predilezione. Come in cielo, così in terra. Chiediamo il paradiso, l'anticipo del paradiso, qui in terra. Possiamo chiedere questo e possiamo abbracciare questo. E possiamo entra nella gioia del tuo Signore, perché 2000 anni fa quella ragazza di nome Maria ha detto sì, perché 2000 anni fa quella ragazza di nome Maria l'ha partorito con un parto pieno di stupore.